Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Di cosa parla questo brano? Che vi sembra a voi? Qual è il tema? L'argomento?
L'unità.
Unità.
Sì, cioè. La condivisione, l'unità, il volerci pensare l'uno con l'altro.
Esatto. Come...
L'amore fraterno.
Come viviamo noi l'unità? L'amore fraterno. Facciamo delle riflessioni su questo, no? Perché quando si legge la scrittura, quando si dice il Salmo 1, no? Beato l'uomo che medita su quella legge giorno e notte, noi dovremmo fare questo. Dovremmo leggere la scrittura e poi farci accompagnare da quello che abbiamo letto durante tutto il giorno e cominciare a riflettere sugli argomenti, sui temi, farsi domande. E lasciare che lo Spirito ci parli, ci guidi, ci risponda. Di cosa sta parlando qua? Che lettera è? È una lettera che Paolo scrive ai Filippesi, è una delle lettere che incita maggiormente alla gioia, a rallegrarsi, ci invita un pochino più avanti, dirà rallegratevi, ripeto rallegratevi, c'è qualcosa che Paolo sente in modo particolare per i filippesi, ma Paolo è in carcere, mi sembra in carcere, sì. E comunque sotto prova, diciamo così, ora non mi ricordo. E manda un suo collaboratore a Filippesi per dirgli guardate che le cose stanno andando così, dice voi siate gioiosi, siate allegri, vedrete che presto riuscirò a venire da voi, dice il Signore vorrà, ma io penso di sì. E Paolo racconta un po' della sua situazione, che è in difficoltà, ma nella sua difficoltà lui cerca di rallegrare e rafforzare la gioia dei filippesi. Quindi in quest'ottica lui dice così. Dice, se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto d'amore, se c'è qualche comunione di spirito, che vuol dire tutte queste cose? Se c'è qualche consolazione in Cristo, cioè se abbiamo ricevuto anche in qualche modo una consolazione da parte di Cristo, se c'è qualche conforto d'amore anche nella comunità, certo che con Dio c'è, ma nella comunità. Se vi è qualche conforto d'amore, se c'è qualche qualcuno che ci tira su, che ci sostiene, se vi è qualche comunione di spirito, che vuol dire comunione di spirito? Perché anche questi versetti tante volte vengono utilizzati per dire che bisogna essere tutti d'accordo, bisogna essere tutti in un unico sentimento, un unico modo di pensare e quindi tutti si deve vedere alla stessa maniera. Siccome pastore sono io, dovete pensarla come me. Cioè, questo è il senso di come viene interpretato, di come viene, non interpretato, ma utilizzato questo versetto. Siccome lo Spirito mi dice certe cose, si deve essere tutti d'accordo, non ci mettiamo di traverso. Ma non è questo il senso. Si può essere di pareri diversi, si può essere di opinioni diverse, si può avere idee differenti. Però qui dice, se vi è qualche comunione di spirito, non vuol dire che si deve tutti pensare alla stessa maniera, perché lo spirito è uno, allora ci deve fare tutti la stessa considerazione. Non è così. La, La comunione di spirito è mettere lo spirito in comune. Ritorna? Comunione di spirito non è soltanto che abbiamo uno spirito in comune, che è vero, lo Spirito Santo, ma è vero anche l'opposto, cioè che ognuno di noi mette quello che ha ricevuto dallo Spirito in comune con gli altri. La comunione di spirito, la condivisione dello Spirito, di tutte quelle che sono le rivelazioni, le esperienze, le testimonianze, quello che abbiamo imparato, quello che il Signore ci ha rivelato, affinché possiamo sia edificare, ma anche essere edificati o magari corretti in quello che è il nostro sentire, il nostro pensare. E il Signore ci guida in questo. Ma se ognuno tiene per sé la sua preghiera, ognuno tiene per sé la sua esperienza, ognuno tiene per sé il suo insegnamento, dov'è la comunione di spirito? Se quindi c'è qualche consolazione, se c'è qualche conforto d'amore, se c'è qualche comunione di spirito, vedete che sono tutte cose nelle quali uno dà all'altro. Se nella comunità ci sono queste cose, c'è qualche conforto d'amore, quindi uno scambio, se c'è qualche comunione di spirito o se c'è qualche consolazione in Cristo, io ci siamo consolati gli uni gli altri, c'è questo movimento, se ci sono un po' di queste cose nella comunità, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, se ci sono questi sentimenti che si muovono, rendete perfetta la mia gioia, quindi già sono cose buone, ma rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Ma quale, di quale sentimento sta parlando? Di quale unico modo di pensare sta parlando? Perché se fosse a livello dottrinale siamo già tutti rovinati, con tutte le denominazioni che ci sono. Dov'è l'unico modo di pensare? Se intendesse un animo solo, cioè che tutti si deve sentire la stessa cosa e avere un unico sentimento, allora non sarebbe più valido il verso che dice piangete con chi piange e ridete con chi ride, gioite con chi gioisce, giusto? No, si deve prendere un sentimento. Stamani si ascolta quelli che gioiscono, chi è triste deve gioire. No, stamani si prende l'altro, chi gioisce deve piangere perché bisogna avere un unico sentimento. Capite che non è questo il senso. Essendo di un animo solo, di un unico sentimento, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, un medesimo pensare, non vuol dire che bisogna pensare tutti la stessa cosa, appunto, così come non si deve provare le stesse cose. Ma quindi qual è il senso di questo brano? Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Ecco qual è il senso. Cioè un unico sentimento è il sentimento di chi dà. Cioè abbiate tutti il sentimento del dare. Abbiate tutti il sentimento di mettere in comune quello che avete ricevuto. Abbiate tutti il medesimo pensare, cioè pensiamo tutti che sia la cosa giusta da fare, la cosa buona da fare. L'obiettivo da raggiungere è mettere in condivisione le cose che Dio ci dà, affinché tutti possiamo essere edificati. Vi torna? Se tutti la pensiamo così e tutti abbiamo questo modo di pensare, tutti abbiamo questo sentimento che ci spinge a aprirsi, e a dire le cose che Dio ci dà, o a raccontare le cose che Dio ci ha dato di raccontare in vari modi, ognuno a modo suo, senza violentare il nostro carattere, chi è più timido, chi è meno timido, ma che ci sia questo sentimento. Riconosciamo che sia la cosa corretta, la cosa giusta che Dio vuole. Riconosciamo che l'obiettivo è quello di condividere e non di trattenere per vanagloria. Per vanagloria si intende per una gloria vana, effimera, una gloria che non porta a niente, quindi una gloria personale per se stessi. Se noi cerchiamo il nostro interesse, non stiamo mettendo in comune. Possiamo pure mettere in comune, ma se l'obiettivo, il modo di pensare, l'obiettivo è perché almeno così mi torna della gloria, o comunque mi sento bene, non si deve fare le cose perché ci si sente bene. Quella è una benedizione successiva che Dio dà. Perché quando facciamo la volontà di Dio, Dio ci benedice, stiamo bene. Ma magari non è sempre così. Fare la volontà di Dio a volte, come nella condizione di Paolo, ci porta a soffrire per Cristo. È una sofferenza a volte ubbidire, ma il sentimento, l'obiettivo, l'unico modo di pensare è: la cosa giusta da fare è questa, mettere in condivisione, stimare gli altri superiori a me stesso. Ma io ho ricevuto cose, non mi vengono riconosciute. Tu dai, tu fai, stima gli altri superiori a te stesso, condividi, guarda, io ho sperimentato questo. Dici, no, ma questo non è per me. Va bene, a posto, io ho messo quello che potevo e che dovevo. Non fate nulla per spirito di parte, anche per prendere le difese di uno o dell'altro, ma quello è mio amico, ma quello non mi sta antipatico. No, non facciamo questi giochini. Bisogna essere un unico sentimento, il sentimento anche della giustizia in questo senso. Ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Qui non sta dicendo cercando non il proprio interesse, ma quello degli altri. Non ho letto così, giusto? Come è scritto nelle vostre Bibbie? Anche, prendiamola la Bibbia, a volte magari uno sbaglia, vi dovete rendere conto se uno dal pulpito dice sciocchezze. Dice anche quello degli altri, quindi nell'anche quello degli altri c'è anche il mio interesse. Paolo qui sta dicendo stimi gli altri su se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, tra parentesi, e basta, quello è il senso. Non dobbiamo cercare il nostro proprio interesse e basta, ma cercare il nostro proprio interesse insieme a quello degli altri. Quindi di nuovo un condividere obiettivi, interessi e cose, ok? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Ecco qua che ci fa l'esempio più grande Paolo. Ci dice, dobbiamo avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Ora vi chiedo, quale sentimento è stato in Cristo Gesù? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, ecco che spiega quale sentimento ha avuto, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Umiltà. Servo. Sacrificio. Però tutte queste cose, nella pratica, che cosa significano? Perché sono tutte cose giuste. Però nella pratica, Gesù è umile, Gesù è servo, Gesù si è sacrificato, ma nella pratica che vuol dire? Noi che bisogna fare per essere umili? Quando è che sono umili?
Quando abbasso la mia carne.
E come si fa?
Assomigliare a Cristo.
Questo è troppo facile dire così.
Rinunciare all'egoismo.
Bene, ok, siamo sulla strada. Come si fa? Perché essere umili significa rinunciare all'egoismo. Che vuol dire? Nella pratica? Riconoscere che anche quello è un aspetto che però qui non è diciamo così considerato, ci sarebbe da considerarlo, ci vorrebbe un messaggio a parte, giusta osservazione. Allora, sono tutte cose vere, tutte cose che sentiamo dire, no? Però pensiamo a quello che ha fatto Cristo. Cioè qui Paolo sì, ma in pratica che vuol dire? Come si muore a se stessi? Io sono vivo. Come si muore a se stessi? Che vuol dire morire a se stessi? Nella pratica. No, perché dice bisogno degli altri insieme al nostro. E quindi? Però scusate, ma Gesù, quando si è incarnato, che ha abitato in mezzo a noi, no? Sulla terra, che era uomo, era anche Dio o no?
Sì,
Quindi lui non ha rinunciato a se stesso. Allora perché Paolo dice che si è svuotato? Perché se era Dio, non ha rinunciato all'essere Dio, evidentemente. Ritorna al ragionamento. Quindi? Ma perché Gesù era vanitoso?
No, appunto.
Quindi, troppo facile. Ok, esatto. Allora, esatto, si è messo sul solito livello degli altri, si è messo sul solito livello degli altri, quindi ha rinunciato al suo livello dell'essere uguale a Dio, ha spogliato se stesso, quindi ha preso il livello più basso, diciamo, di noi umani. Benissimo. Spogliare se stesso, quindi mettersi a livello degli altri, cosa comporta per noi? Cioè, come faccio io a mettermi a livello dell'altro? Posso essere d'accordo, ma vi fa una domanda: e se uno non è empatico? In parte è così. Infatti, Paolo sta dicendo proprio a noi e ai Filippesi, sta dicendo questo: dovete diventare più empatici, dovete diventare più con il sentimento che aveva Cristo. Perché dico più? Perché dice, se avete qualche comunione, se avete qualche tenerezza d'affetto, se ci sono queste cose, rendete perfetta la mia gioia, quindi fate un passo in più, aggiungete qualcosa a quello che già c'è, fate un passo in profondità per andare a concepire, a comprendere quello che è stato in Cristo, e quel sentimento sul quale vi prego di meditare, aggiornarvi, studiare, approfondire quello che dice Paolo, no? Dice, vi chiedo di fare questo passo in più e considerare quello che è stato Cristo e quello che è stato il sentimento in Cristo per averlo anche voi, imparate da Lui. Quindi, che cosa ha fatto Gesù quando si è spogliato, quando si è svuotato? Che c'è tutta una dottrina dietro, lo svuotamento di Cristo, della sua divinità, del suo essere uguale a Dio per prendere forma umana. Dice, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e la morte di croce. Umiliò se stesso. Ma voi pensate che Dio, il Dio dell'universo, il creatore, quello che ha creato tutto, pensate che lui abbia, che possa sbagliare Dio? No. Che Dio non sappia qualcosa? Dio sa tutto. Quindi in che modo si è spogliato? Che vuol dire? In altri termini, usando altre parole, svuotare se stesso significa rinunciare a cosa? Ha rinunciato alla sua condizione, ma io aggiungo un'altra cosa, ha rinunciato anche, se ci pensiamo, alle sue idee, per capire le nostre, ha rinunciato alle sue ragioni, per capire le nostre ragioni, ha rinunciato al suo punto di vista, per prendere un altro punto di vista, ha rinunciato a ciò che era giustizia, la legge, bisogna fare così, io sono così, le cose funzionano così, le ho stabilite io. Giusto, ma mi fai vedere gli altri come la percepiscano questa cosa? Mi fai andare a vedere l'altro Perché la vede così diverso da me? Cos'è che spinge le persone a allontanarsi, a fare le cose diversamente? Quando io gli dico che le cose giuste sono queste, mi fai capire il loro punto di vista. Quindi ha messo da parte le sue idee. Ha messo da parte il suo sapere. Ha messo da parte il suo essere Dio, quindi il suo sapere tutto, il suo vedere ogni cosa. Ha messo da parte tutto, il suo punto di vista, il suo essere, perché vuole essere, voglio capire, dice fino in fondo, l'altro. Quindi come ci ha approcciato Cristo? Ha messo da parte tutte le sue ragioni, tutti i suoi giudizi, tutte le sue idee, giuste perché è Dio, per imparare dalle nostre. Non è così? E quando gli portano l'adultera colta flagrante adulterio, poi noi ci possiamo raccontare quello che vogliamo, sì, no, ma c'era anche il marito, sì, allora che vuol dire? Che siccome il marito non è stato lapidato, allora neanche lei? No, intanto lei, poi avrebbero sbagliato, non lapidare anche il marito, tutti e due devono essere lapidati, questo è chiaro, ma non giriamo che siccome uno non c'è, allora neanche l'altra, no, la legge di Dio parlava chiaro, lapidazione. Infatti Gesù non dice mica che non è vero, quando gli dicono nella legge sta scritto così. E Gesù sta zitto, non dice no, non è vero, ma non avete letto. Non dice non avete letto, perché hanno ragione, andava lapidata. Misericordia zero, hanno ragione, punto. Il punto di vista di Dio è questo, tu meriti la morte, hai peccato, devi morire. Cioè non c'è alternative. Non solo lei, tutti noi si dovrebbe morire. Gesù ha spogliato se stesso, dice lasciamo da parte le mie idee, la mia giustizia, il mio livello, la mia eccezionalità, dimentico tutto e vado a vivere con loro, voglio capire loro, voglio comprendere le difficoltà, come diceva Stefano, dice, io non conosco la sofferenza, ma voglio conoscere, voglio vivere questa cosa, voglio comprendere appieno lo stato umano, lo stato dell'uomo. I giudizi. Gesù ha spogliato se stesso. Allora noi quando ci approcciamo alle persone non dobbiamo andargli a dire no ma guarda ma è scritto così, guarda nella Bibbia dice questo, no ma te tu sbagli, tu stai peccando, perché abbiamo le nostre idee e le stiamo buttando nelle vite degli altri. Ma Gesù non ha fatto questo, ha spogliato se stesso, ha rinunciato alle sue idee, anche al suo sapere, la sua sapienza. Cioè, cosa vuoi che io ti faccia? L'ha detto prima mio babbo, no? Cioè, cosa vuoi che ti faccia? È perché non lo sai? Cosa vuoi che ti faccia? Io so cosa è giusto per te, ma non te lo dico. Cosa vuoi che ti faccia? Di cosa hai bisogno? Il servo spoglia se stesso di quello che lui sa, ah ma lo so io come si fa, no non mi interessa se lo sai, te sei il servo, se io ti dico di fare una cosa, te fai quella, no ma sì, è meglio se si fa così, non mi interessa cosa è meglio, il servo sono io, ti pago e te decidi, il servo, il padrone sono io, te sei il servo, io ti pago e te fai quello che dico io, così funziona. E Gesù ha preso forma di servo, infatti ha servito l'umanità, perché gli ha dato ciò di cui aveva bisogno, gli ha dato anche degli insegnamenti, ma sempre con quell'umiltà, con quell'attenzione all'altro, con quel rispetto all'altro, con quell'apertura a vedere una cosa diversa dalla sua. Ma pensate un po', Dio che dice, o meglio non lo dice, ma lo si capisce, no? Un uomo, una donna, nell'Antico Testamento, dice in principio, è stato creato l'uomo e la donna, poi però a Gesù gli dicono ma come mai nella legge Mosè prevede allora il ripudio e, come di, e ci si poteva risposare e avere varie mogli? Cosa dice Gesù? Ve lo ricordate? Dice fu per la durezza dei vostri cuori che fu permesso a Mosè di dirvi questo, ma in principio non era così. Dio si abbassa al nostro livello. In principio è questo, questo è il principio ha un doppio significato, cioè in principio all'inizio, il principio come fondamento, come regola, come base. Quindi come regola, come fondamento, Dio ha stabilito l'uomo e la donna, punto. Ma, per la durezza dei vostri cuori, allora va bene anche questo. Non va bene, era questo il livello. ma fu permesso per la durezza dei vostri cuori. Che vuol dire questo? Vuol dire che ci dobbiamo alleggerire anche noi delle nostre costrizioni, delle nostre regole, dei nostri legalismi, perché si proiettano sugli altri poi. Il mio legalismo vale per me, non può valere per l'altro. O meglio, vale anche per l'altro, ma in un percorso di aiuto, di sostegno, di tenerezze d'affetto, di consolazione in Cristo, conforto d'amore. Quando c'è queste cose con una persona, quindi un'amicizia, un legame particolare, ecco che ci si può anche permettere poi, perché le cose vanno avanti in maniera naturale, di dire certe cose anche da parte di Dio. E allora si va a toccare nella vita delle persone qualcosa, perché lo Spirito Santo è all'opera, e quelle persone crescono e lasciano delle cose sbagliate per abbracciare le cose giuste di Dio, le cose sante e pure di Dio, ma in un percorso, non dritti così a giudizio, da maestri. Ritorna? Dio non è venuto da maestro, da Dio, a punirci, è venuto da servo. Dice, guardate, funziona così, lo capisco. Capisco il vostro modo di fare. Cioè, ma qui il senso sarebbe quest'altro. Ha vissuto insieme, gli ha spiegato ai discepoli, lo hanno visto vivere. E così dobbiamo fare noi. Viverci e vivere insieme agli altri, mostrando quello che Dio ha dato e ha fatto nella nostra vita. Spogliamoci delle nostre idee di giudizio, le nostre idee chiuse, che non vuol dire che non sono per noi. Teniamocele. Io faccio così. Io mi sento che la cosa giusta è questa, ma non la impongo all'altro. Non mi scandalizzo se l'altro non la fa. Gesù ha perdonato l'adultera, non è che lui era adultero. Gesù ha difeso i suoi quando venivano attaccati. Dice, ma perché i tuoi mangiano senza prima essersi lavati le mani come dal rito antico, insomma dagli antichi? Dice, ma non avete voi? No, non è quello. Quando spiegavano il grano, scusate, il brano è quello. Quando spiegavano il grano che mangiavano, e dice, ma dice, non si può fare il giorno di sabato, mi sembra il giorno di sabato. E Gesù gli dice, ma non avete voi letto nell'Antico Testamento quando Davide con i suoi prende i pani della presentazione e non ne sono colpevoli? Ma non avevano potuto prenderlo, non avrebbero potuto mangiarlo. Era peccato. Ma perché allora non è peccato in quel caso? Non è peccato perché avevano fame, la misericordia davanti alla legge. E così anche Gesù non è che dice, ah, siccome allora voi fate queste cose le faccio anch'io. Non è una giustificazione per noi, è una giustificazione per gli altri. Io non le faccio certe cose, ma se te le fai ti sto vicino uguale. Ma non te lo dico neanche che è peccato, te lo dico, ma in un percorso, non la prima volta che ci si vede. Ah no, è peccato questa cosa. No, non mi riguarda la tua vita. Mi riguarda che ti posso consolare, sostenere, incoraggiare e dare quello che Cristo mi ha dato. Speranza. Vedrai che sistemerai questa cosa, vedrai che le cose andranno meglio. Perché questo è, come Paolo, sofferente per Cristo, per lui, però sostiene e incoraggia gli altri. La mia condizione è la mia, ma non mi impedisce di sostenere gli altri, di dare agli altri quello che Cristo mi ha dato, anche se magari non riesco a viverlo pienamente ora, ma neanche Cristo l'ha vissuto pienamente, la sua gloria ha spogliato se stesso. Quindi spogliamo noi stessi, non viviamo la gloria, non viviamo l'onore, che ce ne importa? Stiamo con Cristo. Abbiamo in noi lo stesso sentimento di umiltà, di aspettare i tempi, cioè ma Dio, Gesù, l'Iddio grandioso, la sua gloria, eppure c'era scritto che doveva venire in gloria, certo tornerà, ma al tempo di Dio, al tempo stabilito. Se noi non ci sentiamo riconosciuti, non ci sentiamo in qualche modo valorizzati, è lo stesso. Viviamo la nostra vita da servi, da parte, ci tengano da parte, va bene, qual è il problema? Al tempo di Dio sarò glorificato come Lui è stato glorificato. Questo ci dice la Scrittura. Saremo glorificati in Cristo. Così come oggi portiamo le sofferenze di Cristo, così saremo con Lui glorificati, come Lui risuscitati, vivremo con Lui, avremo la sua gloria, il suo regno, il Signore ci farà dono di quella che è la sua eredità per noi, giusto? Perché è scritto così, no? Nelle scritture. Quindi viviamo questo sentimento oggi, il sentimento dell'umile, che non è un prendetemi a schiaffi, no? Gesù era... Sapeva rispondere, sapeva far valere le cose, ma difendeva l'altro, non lo accusava di peccato, lo giustificava. Ma voi avete avuto molte mogli, ma fu per la durezza dei vostri cuori. Non si uccide, Dio, 10 comandamenti, non uccidere, però poi gli diceva, andate, sterminate i vostri nemici, andate, ammazzate tutti. Lo stesso Dio? Perché il principio è quello, non uccide, però poi si vive in una condizione che il Signore sa abbassarsi ai nostri livelli, conosce le situazioni. Umanamente sembra che Dio chiuda un occhio sul peccato, non è che chiude un occhio, ma sa il livello a cui possiamo arrivare. Pietro, mi ami tu? Signore, tu sai che ti voglio bene. Pietro, mi ami tu? Signore, tu sai che ti voglio bene. Pietro, mi vuoi bene? Gli dice la terza volta. Per due volte gli dice mi ami, la terza dice mi vuoi bene? Perché? Perché è Gesù che si abbassa. È Dio che si abbassa al nostro livello. Io, Signore, più che bene non ti posso dare. Perché le mie azioni parlano. È inutile che ti racconti, io per te morirei, farei qualsiasi cosa, se anche loro ti abbandonano, io non ti abbandonerò. Questo aveva fatto, il mio amore, l'orgoglio, come in me non c'è nessuno. Mi ami? Signore, tu sai che ti voglio bene. L'hanno dimostrato i fatti. Di più non ho da offrirti. E Dio gli dice, allora no. Quando mi amerai, allora pascerai i miei agnelli. Quando mi amerai, allora pascerai le mie pecore. Gli dice così, nella Bibbia scritta così da voi. Nella mia dice, mi ami tu, Signore, tu sai che ti voglio bene, pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Subito glielo dice. La terza volta dice, mi vuoi bene? Perché mi basta quello. Mi basta quello che hai, quello che mi puoi dare. Ma io, Signore, ti posso dare pochissimo? Mi va bene. Ma il principio dice che bisogna arrivare qua. Io sono qua giù. Mi va bene qua giù. Capite Dio com'è? Capite svuotare se stessi cosa costa, quanto sacrificio c'è, significa mettere da parte le mie idee, significa che se vedo qualcuno soffrire e mi chiede anche aiuto, non gli devo andare a dire neanche che cosa fare per uscire, ma gli devo stare vicino, comprendere il suo dolore, comprendere il perché vive quella cosa e solo dopo eventualmente potrò dire la mia, perché avrò capito perché vive quelle cose. Spero di essermi spiegato. Mi è capitato diverso tempo fa. Vedete, alcune cose nella Chiesa, non si fa caso alla situazione, no? Anche familiare delle persone, lo stato morale, le situazioni che viviamo, no? Faccio per fare un esempio. Un po' di tempo fa, siccome avevo chiesto a una persona che era convivente di fare determinate cose, e mi fu detto, dice, però quella persona non è neanche sposata, è il suo marito, non è il suo marito. E un po' ci ho pensato a questa cosa, di qua effettivamente si espone a dei rischi, perché poi, se siamo onesti, si parla, si fa chiacchiericci, però quella, hanno chiamato quella, quello, e invece guarda che situazione che ha, chi non l'ha mai fatto, o chi non ha mai sentito queste cose. Ma il Signore guarda al cuore e io devo guardare alla forma. E allora gli dissi, a questa persona che mi aveva fatto questa cena, gli dissi: guarda, hai ragione, perché nella scrittura dice che c'è un modello da seguire, pastori, vescovi, dice che i pastori devono essere in un certo modo, i diaconi in un certo modo, bisogna essere in un certo modo, c'è un profilo, diciamo così. È tutto giusto, tutto vero. Ma tu ci hai parlato con questa persona, gli dissi. E questa persona mi fa: no, non ci ho parlato. Ah, e quindi tu dici che questa persona non è idonea per il fatto che non è sposata, ma non la conosci. No. Quindi non sai se questa persona si vuole sposare o no, e magari è il suo marito, insomma il suo fidanzato, che non vuole. E se il suo fidanzato non vuole, per noi come Chiesa, una persona è fatta fuori. Cioè io, se voi siete fidanzati, non vi posso utilizzare perché non siete sposati. Magari già avete un bimbo, una bimba con questa persona. Che si fa? Non vi utilizzo per colpa del vostro ex marito o marito o fidanzato? Per colpa di un'altra persona ci rimettete voi? Dio vorrebbe questo? Però com'è facile quando, no, ma nella scrittura dice che noi bisogna essere così. Quello non è così. Ma tu chi sei per giudicare il perché quella persona è così? E se un altro l'ha messa in quella condizione? Se vive una schiavitù data e un giudizio dato per colpa di qualcun altro? Io mi ritrovo così perché un altro ha scelto per me. Se io oggi sono sposato, è inutile che dica, visto, io sono bravo. Io devo ringraziare Dio che mi ha dato una moglie che mi sopporta, perché se invece non mi sopportava, se lei se ne andasse e dice, io guarda, con Gianluca non ci sto più bene, che si fa? Io non sarei più pastore, va bene, non mi interessa queste cose. Ma la mia domanda per voi è: vale il fatto che sono sposato o vale quello che Dio dà alle persone? E lo vediamo in altre cose. Perché se una persona, la Silvana, sceglie di andar via, può essere responsabilità mia? Sì, su certe cose. Ma chi ve l'ha detto che io non ci ho provato a cambiare? Chi ve l'ha detto che io non ci ho provato e non ci sono riuscito? Chi vi ha detto che ho abbastanza fede da riuscire come voi pensate? Chi vi ha detto che io ho abbastanza forza a sopportare certe litigi magari? Ma se non ce la faccio? Sapete voi giudicare queste cose? E noi siamo così, giudichiamo le apparenze. E Dio non ha voluto fare così. Ha detto: io non posso giudicare quelli che non conosco. Io voglio andare a vivere quello che vivono loro. Io voglio capire perché fanno così. Voglio capire il loro peccato. Voglio capire perché hanno 5 mariti e quello che hanno non è il loro. Prima di condannarli, voglio capire perché si ritrovano in quella condizione. Perché scelgono di peccare. E quando arriva da uomo a parlare con la sirofenicia, che dice: vai a chiamare tuo marito, ma io non ho mio marito. Hai detto bene, perché ne hai avuti 5 e quello che hai non è il tuo marito. Quella rimane così. Cioè, e questo allora è un profeta. Ma Gesù viene a giudicare non il peccatore, ma il peccato. Ecco, allora vado a chiudere, perché avevo promesso a Gianni che era un messaggio breve, se no già siamo lunghi. Gesù sulla croce, il momento più basso umanamente parlando, ma il momento più alto a livello spirituale. Gesù morto è il momento più alto spiritualmente parlando. Noi che facciamo? Preghiere, miracoli, vogliamo vedere la gloria di Dio che scende? Vogliamo vedere la gloria di Dio che scende? Uccidiamo noi stessi. Mettiamo da parte le nostre idee. Mettiamo da parte quello che noi pensiamo di conoscere di Dio, teniamo quelle cose per la nostra vita, per il nostro modo di comportarci quotidianamente, ma non le buttiamo sugli altri. Teniamo i nostri giudizi per la nostra vita, ma non li puntiamo sugli altri. Teniamo i valori che Dio mette nei nostri cuori per la nostra vita, ma non pensiamo che anche gli altri lo debbano fare. Noi siamo chiamati a delle cose e noi dobbiamo farle, ma gli altri no, gli altri sono affari di Dio. Non tutti sono chiamati a essere come Paolo, che doveva soffrire in catene. Ma Paolo ha vissuto quello perché lo doveva soffrire. A cosa sei chiamato te? Qual è la tua sofferenza? Vivila pienamente con Cristo, ma non puntare sugli altri. Quello che è la vita degli altri è affare di Dio con gli altri. Spogliamo noi stessi, cancelliamo il più possibile quelle che sono le nostre idee, i nostri punti di vista, cerchiamo di comprendere gli altri e poi dopo aiutiamoli a rialzarli. Diamogli quello che Dio in quel momento ci dà per l'altro, perché in quel momento siamo dei canali liberi, perché non abbiamo più le nostre idee, ma allora sono le idee dello Spirito che entrano in noi e noi come canali possiamo dare all'altro quello che il Signore ha da dargli. Come pensate che si sarà sentita la Sirofenicia dopo? Condannata? Giudicata? Impossibilitata a essere utilizzata da Dio? Sapete cosa fa la Sirofenicia? Ve lo ricordate subito dopo? Cosa fa?
Va a predicare.
Una persona che noi avremmo tenuto da parte. Perché? Perché aveva 5 mariti. E quello che aveva non era suo marito. Era fidanzato, conviveva, come la vogliamo dire oggi. Ma il Signore guarda quelle cose o ha guardato al cuore? E quella persona è andata. E quella che dicevo prima, l'adultera, come si sarà sentita? Vai, non peccare più. Neanch'io ti condanno. Neanche lui mi condanna. Si sarà sentita alleggerita, incoraggiata, compresa? O si è sentita non idonea? No, non è per te questo mondo, perché tu sei peccatrice. Se ti vuoi avvicinare a me, non facciamo queste cose. Se vi è qualche consolazione, se vi è qualche tenerezza d'affetto, se vi è qualche... aggiungete affinché la mia gioia sia perfetta, completa. Vogliamo essere gioiosi? Diamo queste cose, rinunciamo a noi stessi, ascoltiamo gli altri, diamogli valore, diamogli fiducia, perché Dio è capace di cambiare le vite, ancora oggi. Non pensiamo che il peccato impedisca, perché Dio ha aperto una porta sul peccato, lo ha vinto, e quindi si può ripartire, nella condizione in cui siamo. Niente ma però. Signore ci benedica e ci dia di poter fare questo tipo di esperienza, che è dolorosissima, perché significa mettere da parte tutto il nostro orgoglio, il nostro essere, ma significa guadagnare un sacco di persone a Cristo, quello che ha fatto Paolo, quello che ha fatto Gesù, Pietro e altri, sacrificare se stessi, le nostre idee, per raggiungerne il più possibile a Cristo. Che il Signore ci benedica. Giando, vieni.